Eravamo arrivati al punto di entrare nel merito su intorno a una storia del mondo popolare subalterno che il saggio di Ernesto De Martino, di cui diciamo retroterra il contesto eccetera, ne ho parlato finora e quindi non ci torno. È un saggio pubblicato nel 1949 e quindi è uscito da solo un anno, come ho già detto varie volte, Il mondo magico e Croce è vivo. Viene pubblicato su Società, che è una rivista vicina al Partito Comunista e comunque una rivista dichiaratamente schierata a sinistra. Ed è un saggio abbastanza consistente ed è il saggio più politico in assoluto, possiamo dire, della produzione de martiniana. Come dicevo prima, fa un po' coppia con Il mondo magico come picco dell'azzardo teorico de martiniano, sia sul versante crociano, mondo magico, riforma del crocianesimo, sia sul versante politico e i risvolti e le letture politiche dell'etnologia. Farà marcia indietro, come ho già accennato, su entrambi i versanti, ma diciamo in questo torno d'anni 48-49 registriamo questo azzardo de martiniano, questo affondo de martiniano. Gramsci c'entra in questa lista dei 48. Io, dovendo scegliere naturalmente, ho abbastanza privilegiato letture esplicite in cui la presenza di Gramsci, la discussione di questioni gramsciane fosse presente abbastanza esplicitamente. Ma vale anche altro che va detto dei singoli autori, cioè di presenza tra le righe o mediata delle posizioni di Gramsci. Nel 48, quando esce questo saggio di De Martino, di Gramsci sono uscite due cose, come sappiamo, cioè le lettere nel 47 e il primo dei volumi dei Quaderni del carcere nel 48, L'idealismo storico e la filosofia di Benedetto Croce. E come dicevo nell'ora precedente, diciamo, De Martino è stato lettore immediato e partecipe delle prime uscite gramsciane. Qui Gramsci è tirato in ballo per una citazione che abbiamo già visto anche noi, perché era stata utilizzata anche da Kate Crean. Ed è presente però già nel titolo. Mondo popolare subalterno è una categoria che chiaramente riecheggia le tematiche gramsciane ed è una categoria che già risulta abbastanza inquietante, diciamo, per il marxismo italiano tradizionale. Qual è il tema, diciamo, del saggio? Intorno a una storia del mondo popolare subalterno. È un po' appunto il tema di Mondo magico e prima 41, Naturalismo, Storicismo e l'etnologia. Storia e mondo popolare subalterno. Da un punto di vista crociano e della filosofia crociana non si dà storia dei subalterni, dei primitivi, dei coloniali, eccetera. Il punto programmatico di De Martino, crociano eretico, ma crociano, è: io sono storicista, rimango storicista e mi occupo del mondo popolare subalterno. Le due cose messe insieme fanno problema, e per Croce e per i marxisti ortodossi, naturalmente. Quindi il problema del saggio è: che cosa vuol dire fare una storia del mondo popolare subalterno? Il saggio si articola grosso modo in tre movimenti principali. Uno è di critica all'etnologia, così come si è conformata fino ad allora, e riprende su questo le argomentazioni del 41 di naturalismo e storicismo nell'etnologia. Il secondo è che cosa possiamo imparare da quello che è successo nell'unico posto dove i subalterni non sono più tali, cioè l'Unione Sovietica. Questo, letto con gli occhi dell'oggi, diciamo, è la parte che suona un po' più strana, perché sembra davvero un mondo molto lontano quello che ci racconta De Martino. Però teniamo presente che appunto erano anni in cui questo era anche oggetto di discussione pubblica, diciamo, in modo organizzato. Cirese va a conoscere Ernesto De Martino, a quanto si ricordava, a Firenze nel 1950 a un convegno dedicato all'etnografia sovietica. Cioè, c'era un convegno nazionale che discuteva i risultati e le posizioni dell'etnografia sovietica. Dal punto di vista di chi si occupa di classi subalterne, effettivamente, diciamo, è interessante come caso. Se è vero, dobbiamo prendere per vero, che lì ha vinto la rivoluzione di quella che Gramsci dice essere la concezione del mondo e della vita delle classi subalterne, cioè il marxismo, quindi i subalterni non sono più tali. E quindi, se quello che era il folklore era la concezione di loro in quanto subalterni, ora che non sono più subalterni, che cos'è? Chi se ne occupa? Che cosa tira fuori? Come funziona? Eccetera. Questo è il secondo pezzo del saggio di De Martino. E il terzo pezzo del saggio di De Martino, molto breve, dice, permettetemi di alcune considerazioni di carattere autobiografico, e fa una serie di considerazioni sul senso del suo essere a un tempo militante politico e studioso del mondo popolare subalterno. Nelle cose dette biografia nell'ora precedente, ricordiamo che in questo momento 49 Ernesto De Martino è un dirigente del Partito Socialista, segretario della Federazione di Bari, poi nel 50 più o meno passerà al Partito Comunista, e questa è una cosa che racconta, che emerge alcune volte nei suoi scritti. Prima mossa, critica dell'etnologia tradizionale. E premessa della prima mossa, cosa si intende per mondo popolare subalterno? Storia del mondo popolare subalterno. Per De Martino, mondo popolare subalterno è l'insieme dei popoli coloniali, semicoloniali e le classi subalterne delle società occidentali, cioè le società che opprimono colonialmente le altre. Quindi popoli coloniali, semicoloniali, proletariato, operaio e contadino delle società occidentali. Tutto questo insieme lui lo chiama mondo popolare subalterno. Il corrispettivo sul lato scientifico è il fatto che cade qualsiasi senso di una distinzione tra scienza del folklore e scienza dell'etnologia. Etnologia e folklore hanno lo stesso oggetto, hanno gli stessi problemi e quindi sono una cosa sola. Questo, diciamo, versante italiano pro domo sua è cosa tutt'altro che irrilevante, ma non ce ne occupiamo oggi. In pratica tutte le prime due parti sono questa sull'etnologia tradizionale e ciò che cosa si può imparare dall'etnografia sovietica. sono parti che si esprimono in un linguaggio molto ideologizzato, per cui sulla scorta di naturalismo, storicismo e etnologia che liquidava sprezzantemente tutta la letteratura etnologica in punta di ortodossia crociana, qui è altrettanto sprezzante, ma lo fa con un linguaggio di tipo marxista, cioè dice il l'evoluzionismo, la scuola storico-culturale, il funzionalismo, che è il peggiore di tutti, e altre, insomma, tutte le correnti che possiamo individuare, trattano i popoli di cui si occupano come fossero oggetti di studio di una scienza naturale. Sono semplicemente oggetti da ordinare in determinate serie, producono materiali che io studio semplicemente per ordinarli cronologicamente con i loro rapporti geografici. Dice De Martino, sul piano scientifico c'è un semplice corrispettivo appunto di livello pratico, euristico, insomma una conoscenza davvero di scadente qualità, di quella che è l'attività degli amministratori, dei funzionari coloniali, degli agenti commerciali, dei prefetti, pensando a casa propria, eccetera, cioè tutto l'apparato dello sfruttamento economico e del dominio politico che viene esercitato dalle classi egemoni nelle città occidentali e nel mondo coloniale, dai colonialisti, dall'imperialismo colonialista, a questo corrispettivo scientifico della attività puramente ordinativa, descrittiva da parte degli etnologi. Fa una serie di considerazioni specifiche, diciamo, rivolte a ciascuna delle varie scuole, ma il senso di fondo è questo. E diciamo, il linguaggio in cui si esprime è un interessante doppio registro fra la condanna in termini molto politicizzati, insomma ideologizzati, di carattere marxista, l'imperialismo colonialista e i suoi corrispettivi pseudoscientifici, e categorie di carattere filosofico, scientifico, teorico, sostanzialmente crociane e derivate dalla sua formazione crociana. Quello di cui sono colpevoli gli etnologi, in quanto naturalisti, sono colpevoli di umanesimo circoscritto, cioè del fatto che non riescono a includere come problematica storica questi popoli, intendendoli come umanità al pari di quella che loro stessi rappresentano. Umanesimo circoscritto. Quello che lui vuole fare è applicare un umanesimo integrale e uno storicismo integrale, quindi farne oggetto di attenzione storica. Qui diciamo ha senso la parte finale autobiografica in cui presenta e giustifica l'intero progetto che aveva svolto fino allora, cioè naturalismo e storicismo e mondo magico, lo riassume per sommi capi e lo fa dialogare con la sua nuova condizione, nuova relativamente, ma insomma che in quel momento vuole considerare la cosa identificativa maggiormente della sua esperienza, di militante politico. Quindi c'è un po' questo doppio registro. Una cosa che dice per esempio è che non c'è nessuna pietà storica. Anche questa è una categoria. Sono incapaci gli etnologi naturalisti di pietà storica. Anche questa è una categoria che mutua interamente dalla sua formazione idealistica e crociana. Che Che cosa succede come fatto nuovo degli ultimi decenni? E qui c'è la cosa che fa innervosire i marxisti ortodossi e ci sono le critiche abbastanza forti che gli volge, che gli muove Luporini rispondendogli due numeri dopo e poi ancora un'altra volta sempre su Società. De Martino dice: negli ultimi decenni è successo che questo impianto tradizionale della cultura tradizionale, come poteva, il modo in cui poteva tenere a distanza, diciamo, facilmente il mondo popolare subalterno e trattarlo come oggetti naturali, è andato in crisi perché il mondo popolare subalterno combatte per entrare nella storia. Fa riferimento ovviamente all'esperienza di lotte di liberazione che si sono diffuse nel mondo e soprattutto all'esperienza vittoriosa dell'Unione Sovietica, che ormai data da 30 anni ed è una realtà consolidata, ha passato anche la terribile prova della Seconda Guerra Mondiale ed è appunto quindi ormai una realtà consolidata. Negli ultimi decenni il mondo popolare subalterno combatte per entrare nella storia, lotta per entrare nella storia. Questo è un fatto nuovo e mette, diciamo, ci sono una serie di conseguenze di questo fatto epocalmente nuovo. Da un lato, appunto, mette in crisi sul versante della cultura tradizionale, soprattutto nella fattispecie etnologica, la mette in crisi e produce delle risposte nuove. Per esempio, il razionalismo, e cita il caso di Lévi-Brull, che, come abbiamo accennato, diciamo, le cose probabilmente non stavano proprio così, ma passa per essere quello che ha ipotizzato l'esistenza di una mentalità primitiva come distinta dalla mentalità razionale e scientifica propria dei popoli civilizzati, e quindi dice: è un'uscita irrazionalistica dal problema, invece di porti il problema di allargare le dimensioni del discorso storico fino a includere queste realtà che ne erano fuori, tu non fai altro che tagliare il cordone che le può legare e le separi. Ci sono anche tentativi di risposte dall'interno della cultura tradizionale che mostrano invece segnali di sensibilità diversa, e fa il caso di Cassirer da un lato e di Jung e di Freud dall'altro, che a lui interessano come interlocutori in una chiave che è tipicamente demartiniana e che nell'ora precedente ho richiamato citando il saggio di Pizza, con questo dialogo molto appunto caratteristico di De Martino fra l'individuale e il collettivo, tra il personale e il pubblico, per cui dice De Martino: Jung e Freud sono quelli che si occupano del popolare subalterno che vive dentro ognuno di noi. Anche questo può essere un po' una consonante, un eco che si aggiunge a quelle che dicevo nell'ora precedente tra la sensibilità gramsciana e quella demartiniana. Ricordate la lettera più volte citata a Tania, che Gramsci diceva: ma anche noi, ciascuno di noi che lotta tutti i giorni per ricomporre i frantumi di cui è fatta la concezione del mondo e della vita di ciascuno di noi, quindi non è solo una cosa che diagnostica nelle classi subalterne, ma si guarda allo specchio e se la vede in se stesso. E De Martino spesso, appunto, non solo si mette in scena riflettendo sul sé etnografo, sul sé militante nei suoi scritti e tematizzandolo esplicitamente, che è un tratto di forte originalità, ma anche da un punto di vista teorico con una retroazione sulla dimensione individuale, personale delle tematiche di cui si occupa per l'universo mondo. E quindi appunto questo rischio della presenza, questo incombere dell'irrazionale come sempre bisognoso di una che deve essere domato, tenuto sotto controllo, storicizzato nei suoi termini, è cosa che riguarda il mondo magico, è cosa che riguarda le classi subalterne, è cosa che riguarda i singoli esseri umani, per quanto diciamo rappresentanti dell'alta cultura essi possano essere. Un secondo risultato, diciamo, di questo, una seconda reazione che impone questo movimento del mondo popolare subalterno per entrare nella storia è quello che lui dice, come reazione necessaria da parte dell'alta cultura tradizionale, di storicizzare il popolare e il primitivo facendo uso di pietà storica. Questo è un passaggio in cui, che diciamo Luporini gli rinfaccerà nella seconda replica, perché in effetti De Martino si esprime in termini assolutamente poco chiari a una lettura immediata e superficiale. Ha appena finito di parlare pessimamente dell'etnologia tradizionale e della cultura tradizionale, cioè finora l'aggettivo tradizionale è stato speso per identificare il mondo borghese, l'intellettualità borghese. Quello non va bene. C'è questo passaggio in cui viceversa dice, forse conviene guardarlo direttamente, era la premessa, era che qui c'era la citazione di Gramsci nei paragrafi precedenti, diceva: si accompagna questo moto di irruzione del mondo popolare subalterno nella storia un effetto di imbarbarimento pressoché inevitabile, per cui il mondo popolare subalterno porta con sé gli aspetti mitologici, gli aspetti di senso comune, di folklore, eccetera, che gli sono propri. Ma non ci preoccupiamo di questi, è normale, va bene. Cita il passo di Gramsci che diceva, ne abbiamo parlato, la filosofia della prassi aveva due compiti: combattere con l'alta cultura per farsi alta cultura, combattere con la cultura popolare che era a livello medievale, e per tirarla su. Di fatto ci siamo occupati finora soltanto di questo secondo aspetto, onde per cui anche il marxismo vive una sua fase popolaresca. Potremo portare a compimento tutta l'operazione solo dopo la presa del potere, solo dopo che avremo egemonia e dominio assicurati, e potremo portare a compimento tutto ciò. De Martino cita questo Gramsci e Luporini gli contesterà la fondatezza della citazione, ma secondo me ha più ragione De Martino di Luporini. E per cui De Martino diceva: per quanto ci siano ragioni che spieghino questo imbarbarimento, eccetera eccetera, è opportuno in sede di azione politica tenere continuamente conto delle tradizioni culturali del mondo popolare, in senso, cercando di volgerle in senso progressivo, ma comunque il compito dell'alta cultura tradizionale resta sempre quello di storicizzare il popolare e il primitivo, di usare verso l'arcaico quella pietà storica che concorre alla profilassi contro la perdurante efficacia ideale degli arcaismi e giova alla maturazione del germe vitale della riforma popolare moderna, riferimento sempre a Gramsci, e alla formazione di persuasioni collettive laiche. Ma chi è adesso questa alta cultura tradizionale, della quale finora non ha fatto altro che parlare male e dire che le è impossibile perché è inquinata da ragioni pratiche di dominio, di controllo, di rapina, non può porsi il problema storico delle classi popolari subalterne. Quindi ora come fa a storicizzare il popolare, il primitivo, e a fare uso pietà storica? Per ora non lo dice. Prosegue sottolineando come questa opera profilattica di storicizzazione sia particolarmente importante se si pensa alla Germania nazista, dove viceversa ha avuto successo l'operazione opposta. Lo sciamano Hitler è riuscito a, il nazismo è riuscito a riutilizzare tutte le componenti arcaiche superstizione, magia, mentalità mitica, modi primitivi e popolareschi di contrapporsi al mondo, che rappresentano, dice lui, un immenso serbatoio di energia che quindi va storicizzato, nel senso di sterilizzato nei suoi aspetti negativi, messo l'arcaico al suo posto, esaltato quel che c'è di esaltabile, di progressivo e di modernizzante, e messe le cose ciascuna al proprio posto, perché se no, attenzione, rischiamo quello che è già successo, ed è successo con efficacia, cioè per alcuni anni è nel cuore dell'Europa più sviluppata, più civile, la cultura più cultura non si può, tedesca, ha prodotto di fatto il suo contrario e il trionfo della versione tragica e terribile dei contenuti arcaici che sono anche del mondo popolare subalterno. Quindi preconizza questa funzione di storicizzazione da parte dell'alta cultura tradizionale. Conclude però dicendo: attenzione, bisogna essere consapevoli che questa operazione di storicizzazione e di laicizzazione del pensiero del mondo popolare tradizionale è possibile soltanto laddove si disponga delle leve del potere, cioè laddove si è arrivati a concludere il percorso politico che porta alla presa del potere e allo sviluppo dell'egemonia e del dominio dei rappresentanti dei subalterni. Se no è lotta, finché non si arriva a quel risultato è lotta. Allora dice: che cosa è successo, dove, e questa è la terza conseguenza del tentativo di irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, che cosa è successo laddove questo processo effettivamente si è sviluppato ed è andato a buon fine? Che cosa abbiamo da imparare da quell'esperienza? Ci sono una serie di pagine che, appunto, lette oggi sono un po' imbarazzanti, perché sono sostanzialmente delle lunghe citazioni di un paio di articoli di etnologi sovietici che sono citati soltanto in una nota senza neanche dire la data, e di fatto cioè si dà per buono tutto quello che viene raccontato che si sta facendo in Unione Sovietica, che sia effettivamente successo e che stia andando effettivamente così le cose. Ora, questa è l'Unione Sovietica degli anni 30, l'Unione Sovietica governata da Stalin, che oggi, come senso comune nostro, siamo tendenzialmente abituati a considerare un museo degli orrori e un luogo dove non poteva succedere niente di buono, in sostanza. Evidentemente non può essere così. Tanto per dirne una, si può associare al mondo della folcloristica sovietica un certo signor Vladimir Yakovlevich Prop, che è effettivamente uno studioso di altissimo profilo, che è stato noto in Occidente perché sono state tardivamente tradotte due suoi lavori, prima uno di impianto più, diciamo, tradizionalmente Marx Engelsiano, che si chiamava Le radici storiche dei racconti di fate, che è un libro tra l'altro bellissimo che portavamo abitualmente ai programmi delle nostre materie qui a Roma, e che dà un'interpretazione appunto delle origini storiche dei racconti di fate secondo un'ipotesi sostanzialmente evoluzionistica, diciamo, riconducendo i contenuti dei racconti di fate a fasi antiche dello sviluppo dell'umanità, eccetera. Ma prima, questo era un libro del 48, da noi è stato tradotto per primo, in precedenza aveva scritto nel 29 un altro libro che si chiamava Morfologia della fiaba, e effettivamente l'Unione Sovietica dal punto di vista culturale era stato anche una incubatrice di sperimentazioni di altissimo livello, esattamente analoghe a quelle che stavano succedendo nell'Europa occidentale, il formalismo, una versione un po' casareccia del nostro futurismo, corrispondeva a cose che c'erano in Europa e anche in Unione Sovietica. La morfologia della fiaba è un tentativo di interpretazione delle fiabe smontandone il meccanismo narrativo e riducendo c'era una volta, succedono un sacco di guai e vissero felici e contenti. Questo micro riassunto di come funzionano le fiabe lui lo sviluppa in modo più articolato, ovviamente, ma riducendo tutti i racconti di fiabe a un numero finito di funzioni che poi possono essere riempite di qualsiasi contenuto, per cui l'aiutante magico può essere una bacchetta, può essere un'ampolla d'acqua, può essere un drago, può essere un gufo, può essere un bambino, può essere una fata. C'è l'aiutante magico, c'è un danno che dà l'origine allo sviluppo narrativo, c'è una certa successione appunto di funzioni, e poi c'è quella che lui chiama le nozze. Non si sposa nessuno, ho ritrovato il tesoro, ma si chiama nozze, e vissero felici e contenti perché finalmente Cenerentola trova il principe azzurro. Questo tipo di ragionamento che fa Propp diventa un interlocutore di Lévi-Strauss nel dopoguerra, diventa un ingrediente fondamentale insieme agli studi di Jacobson, di Bagatirio, per tutta la fioritura struttural semiotica, che è il pensiero europeo più raffinato e anche per certi aspetti più lontano dall'impostazione materialista degli anni 50 e 60. Quindi in Unione Sovietica effettivamente succedevano tante cose. Quelle che ci racconta De Martino hanno un aspetto un pochino caricaturale effettivamente, e ricordano una impostazione di fondo per cui effettivamente, come facevano in Albania, come facevano in Cina, eccetera, e tra l'altro ho detto per inciso, se non me lo scordo, è una cosa interessante che in queste discussioni né De Martino né Luporini, siamo nel 49 e nelle risposte di Luporini e poi di De Martino andiamo a finire in tutto il 50, nessuno si ricorda che è successo qualcosa in Cina. L'unica cosa di cui si parla è l'Unione Sovietica, la vittoria del proletariato nell'Unione Sovietica, lo Stato guida dell'Unione Sovietica, eccetera. E si dice, si nota perché De Martino a un certo punto dice ormai un sesto dell'umanità ha rovesciato le sorti della storia come l'avevamo conosciuta finora. Era un po' più grossa il pezzo che era successo in Cina, e sommando le due arriveremmo a ben più, e continuano a dire un sesto i due pur nel 50, proprio non lo vedono al di là dei confini dell'Europa quello che pur di cui stanno parlando sia successo in un altro pezzo del mondo. Ma chiusa parentesi, Quello che noi chiamiamo folklore, l'espressione soprattutto in campo artistico, eccetera, è stato effettivamente spesso speso in funzione oleografica, mitologizzata, costruita con il costume della festa del proletario bello, buono, vittorioso, forte, di solito maschio, muscoloso, eccetera, che somiglia terribilmente alla statuaria mussoliniana che vediamo all'Eur o ad altre costruzioni ideologiche dell'Europa, della Germania hitleriana, eccetera. Cioè ci sono alcuni stereotipi tagliati un po' con l'accetta e senza contraddittorio alcuno che risultano inquietanti, però appunto con gli occhi dell'oggi non dimentichiamoci che sicuramente l'Unione Sovietica non era solo propaganda e i titoli che prende per buono De Martino, che sostanzialmente si riconducono al tema: ora i proletari sono protagonisti, ora il folklore non parla più, si continua a fare folklore, a produrre folklore, ma non parla più di cose arcaiche, di miti, di faccende religiose e cose del genere, ma parlano delle meravigliose realizzazioni conseguite dall'Unione Sovietica, la vittoria nella guerra patriottica, l'immortale Lenin, i successi sul lavoro, la liberazione della donna, eccetera, eccetera. Cioè tutte le cose che vanno bene sono raccontate, glorificate e oggetto di produzione artistica a livello folclorico. Questo detto in super sintesi, ma questo è uno dei saggi da due asterischi, quindi vi tocca leggervelo per forza, lo vedete riraccontato per bene. Dice De Martino, poi dopo tutto questo racconto che fa un po' dell'andamento contemporaneo dell'etnologia sovietica, dice: ma noi che cosa possiamo imparare da tutto ciò? E qui ci sono due osservazioni che, diciamo, valgono trascendendo quanto ci poteva essere di propagandistico, eccetera, nei contenuti che ci veniva raccontando. Però il tempo è bello che è finito, quindi il discorso lo concluderemo brevemente la prossima volta. I due insegnamenti, diciamo solo il titolo, sono un rinnovato umanesimo, di nuovo torna questa categoria, una esigenza di universalismo che lui racconta in una immagine visiva che riferisce Maxim Gorky, che è un intellettuale ufficiale dell'Unione Sovietica, un poeta e uno scrittore vero, diplomato, che raccontando di un congresso, del primo congresso degli scrittori sovietici, dice che al tavolo della presidenza sedeva Suleiman Stalky, un vecchissimo analfabeta, saggio poeta, che era alla presidenza con i Gorky e con gli altri letterati importanti e declamava versi bellissimi, novello Omero proletario. Dice De Martino, questa è l'immagine del subalterno che non è più tale, siede al tavolo con i letterati ufficiali perché la sua espressione artistica fa parte della letteratura ufficiale. E la seconda indicazione su cui torneremo è che bisogna tenere uniti il compito teorico della comprensione e quello pratico della trasformazione. In Unione Sovietica l'etnologo collabora a cambiare il mondo, nella fattispecie la cultura del mondo popolare subalterno, per esempio collaborando a sradicare i pregiudizi religiosi. Quindi De Martino, questa è una cosa che prefigura come ruolo, e qui c'è una nota, mette in nota esattamente il suo programma etnografico che realizzerà nel nostro meridione nel decennio successivo. Dice: questa è una cosa che possiamo fare anche noi qui, che non abbiamo il potere, accumulando conoscenze che che torneranno buone per una modernizzazione, per quell'opera di storicizzazione dell'alta cultura, eccetera. Concludo il discorso la prossima volta, ma la risposta è: chi era quell'alta cultura capace di storicizzare? È Ernesto De Martino. È lui stesso, parla di sé, prefigura, annuncia in quel pezzetto del suo saggio quello che poi ci racconta nella terza e conclusivissima e molto avvincente parte biografica con cui chiude il saggio, di cui parliamo la volta prossima. Domande?